Davide Giacalone per entrare in edicola con lui. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Temi economici questa mattina in apertura, Davide. C'è questa strana dinamica, non so, dimmi se sei d'accordo, per cui sappiamo che un avvenimento accadrà, ce l'hanno detto, lo sapevamo, una cosa che probabilmente non ci piace, eppure però speriamo sempre che non accada, alla fine invece succede. È il caso dei tassi di interesse della BCE e non solo. Ecco, ci siamo detti molte volte in questi mesi che la situazione straordinaria vissuta più che grazie a causa della pandemia non sarebbe potuta durare. Sono sulla prima pagina della Repubblica. La governatrice della Banca Centrale Europea, Lagarde, chiude l'era del denaro facile, degli acquisti di debito pubblico e dice: misure più incisive contro l'inflazione, tassi, la svolta della BCE fa ripartire, attenzione attenzione, lo spread.
Hai ragione. E ciò non di meno, in quella notizia c'è una dose significativa di falso o di fraintendimento, diciamo, nel caso in cui si è in buona fede. Allora, la sostanza qual è? Tutto questo, cioè l'aumento dei tassi di interesse e la sospensione dell'acquisto netto, adesso vediamo, spieghiamo esattamente che cos'è, di titoli del debito pubblico, non è una svolta. Lo sapevamo, strasapevamo, tanto che l'avevamo, diciamo, umilmente qui commentato, preannunciato, guardate che arriveremo lì, ma mesi, cioè, quindi non è che c'è un limite a tutto. Però, detto questo, ma non è neanche vero che è una svolta, nel senso che cambia. Il tasso di interesse, attenzione, non è quello che la Sora Cesira trova in agenzia alla banca, è il tasso su cui la Banca Centrale Europea presta i soldi alle banche europee, è a zero. A luglio andrà a 0,25, a settembre andrà a 0,50. Sapevamo che sarebbe cresciuto, ma adesso che sappiamo che è 0,25 e 0,50, sappiamo anche che da qua almeno a settembre salirà molto meno dell'inflazione. Quindi la stagione del denaro facile, cioè detto in maniera un po' meno volgare, del denaro che costa meno di quanto l'inflazione incida su quel costo, non è affatto finita, continua, semmai si riduce, ma continua. Quindi è una sciocchezza metterla in quel modo, così come dire la banca centrale chiude l'acquisto di titoli del debito pubblico, falso, per due ragioni. Primo, perché la Banca Centrale Europea ha ripartuto che continuerà ad acquistare tutti i titoli che ha in portafoglio e che andranno in scadenza. Quindi la parte di debito pubblico nazionale di ciascun paese europeo che è nel portafoglio della Banca Centrale Europea resterà nel portafoglio della Banca Centrale Europea, e non è mica una roba da poco, non è mica una piccola fetta, non è mica irrilevante, è molto significativo. Ma aggiunge la Banca Centrale Europea, quella parte di debito pubblico che è oggi divisa per i diversi paesi europei, quando andrà in scadenza, se ci sono delle tensioni sullo spread, e quello italiano è già cresciuto, noi potremo operare selettivamente su quelle scadenze, cioè detto in maniera più semplice, scade del debito pubblico tedesco e con quei soldi ci compro ulteriore debito pubblico italiano, cosa che non è semplicissima, ci sono anche una serie di problemi legati al trattato, ma comunque significa che i titoli continueranno a essere acquistati. Quindi qual è questa cosa che bisogna dire i falchi, bisogna cercare di non essere polli, cioè veramente di raccontarsela a piacimento. Infine, ci dispiace? È una brutta cosa? Ma non lo so, avete mai sentito parlare dell'inflazione? È una bella cosa l'inflazione, fa piacere ai salari, ai risparmi, fa piacere l'inflazione. L'inflazione nell'area dell'euro è all'intorno dell'8%. Noi in Italia siamo al momento al 6,3%, ci sono paesi come il Belgio che è al 9,3%, l'Olanda è all'11,2%. Insomma, si deve intervenire rispetto a questo, oppure si festeggia e basta, purché ci siano, cioè, bonus e regalie? Il punto è quello, cioè quello che ieri la Banca Centrale Europea ha solo confermato, perché lo sapevamo tutti, è che, attenzione, il debito pubblico non è la soluzione dei mali. Oltre un certo limite, il debito pubblico è il male e si paga.
Dall'economia passiamo all'edilizia, andiamo nelle pagine interne del Corriere della Sera, precisamente a pagina 41. Super bonus 110%, già spesi tutti i fondi. Al 31 maggio prenotate detrazioni per 33,7 miliardi contro i 33,3 stanziati. Diversi sussidi sono andati a chi non ne aveva bisogno. A te, Davide.
Allora, quelli sono fondi pubblici, no? Il bonus 110% sono soldi pubblici che noi prendiamo a prestito, cioè sono il nostro debito. Non è che voglio dire chissà da dove arrivano, è il nostro debito. E ci siamo giovati della perdurante facilitazione della Banca Centrale Europea per prenderli a un tasso basso, purtroppo più alto di quello che pagano altri, perché abbiamo un debito più alto. Però hai preso i soldi, adesso li metti a produrre. Noi li abbiamo messi, tra le altre varie cose, a fare questa cosa del 110%, cioè fai la facciata, ti do il 110 di quello. Abbiamo aiutato i bisognosi? Ma manco per idea, ma neanche per idea, ma non prendiamoci in giro, anzi, non diciamo il falso. Abbiamo consegnato soldi del contribuente presi a prestito a chi bisognoso non è e non era, ma ha rifatto la facciata del palazzo. Questa sarebbe una spesa produttiva per la giustizia sociale. Inoltre, non è che abbiamo detto ti do un contributo al 60%, io sarei per lo 0%, ma poi mettici la detrazione fiscale. Però avessimo detto ti diamo il 60%, quindi il 40% te lo paghi, quindi state attento a quanto costa l'opera. No, mi ha detto ti do il 110%, quindi con quei soldi abbiamo alimentato l'inflazione. Poi cosa diciamo quando l'inflazione diventa presente? Lo Stato deve intervenire, soccorre i lavoratori. No, lo Stato l'ha provocata una parte di quell'inflazione, perché il 110% è una misura inflattiva. E 33 miliardi e 700 milioni, fategli ciao ciao con la manina, sono stati sprecati in questa roba. Ho detto sprecati perché intendevo dire sprecati in questa roba. Quando passate e vedete un palazzo, diciamo, tutto con la facciata nuova, domandatevi quanti dei vostri soldi stanno su quella facciata.
Davide, ancora soldi, ancora numeri, pagina 37 all'interno del Corriere della Sera. Più acquisti delle famiglie, i consumi salgono del 2,8%, la spesa media è di 2.437 euro. I dati Istat, torna a crescere il divario nord-sud, ma le associazioni dei consumatori dicono ripresa dei consumi insufficiente.
Allora, capiamoci, intanto questi dati dell'Istat segnalano un aumento dei consumi delle famiglie anno su anno del 2,8%. Attenzione, non è l'assoluto, perché l'assoluto è sopra il 4%, è deflazionato, cioè è già tolta l'inflazione, e quindi è un significativo aumento. Beh, se aumentano i consumi delle famiglie, fra l'altro, se uno va a guardare dentro lo studio, per esempio per la ristorazione l'aumento è del 26,5%, questo ha una spiegazione anche nel fatto che per una parte dell'anno precedente i ristoranti erano chiusi, però 26,5% non è uno scherzo. Abbigliamento e calzature più 13,8%, trasporti più 10,8%, servizi sanitari più 9%, mobili, articoli per la casa più 8,4%, cioè l'Italia è un paese vivo, dove c'è gente che può aumentare i consumi. Ah, in contemporanea, nello stesso periodo, non è in questo l'apporto Istat, ma me lo ricordo io, è aumentata anche la raccolta del risparmio gestito, cioè i risparmi che gli italiani mettono da parte. Quindi non è che uno deve andare in giro, se uno non va in giro dicendo siamo tutti morti di fame e entro la fine del mese non riusciremo a pagare niente, vuol dire che non ha una conoscenza della realtà. E che chi lo dice non ha conoscenza della realtà. Detto ciò, dentro questo positivo dato dell'aumento dei consumi si allargano le differenze fra le regioni più capaci di stare al ritmo della crescita e le regioni che rimangono più indietro, come per esempio il sud. Oh, guarda un po' il caso, sono le regioni dove si concentrano gli aiuti e l'assistenzialismo, a dimostrazione che fa male alla salute delle famiglie, non fa bene.
Era il 2013 quando Alma Shalabayeva, moglie di un dissidente kazako, venne rimpatriata. Notizia di oggi sulla prima del Messaggero: caso Shalabayeva, soluzione per tutti, giustizia è fatta.
Esatto, molto bene. Mi ricordo che qua abbiamo commentato la notizia della fine del processo di primo grado. tutti condannati, giustizia è fatta. E a noi ci tocca ricordare che no, in Italia il processo è uno solo, articolato in primo, secondo grado e eventuale ricorso in Cassazione. Prima della fine sono tutti comunque presunti innocenti. Diciamo, i soliti, adesso siamo di fronte alla sentenza d'appello, tutti assolti, giustizia è fatta. Io non so, l'informazione ha anche una responsabilità enorme. Prima dicevamo la BCE svolta, cambia tutto, e non può informare così la gente. Così diffondi il falso. Se giustizia è fatta, è finita il processo, stai diffondendo il falso. Il processo, adesso vedremo se le parti ricorreranno, ma credo di sì, la procura immagino ricorrerà in appello, in Cassazione, e staremo a vedere come andrà a finire. Al momento sappiamo comunque che i fatti risalgono al 2013, nel 2014 la signora è stata riaccolta come in Italia a braccia aperte, l'errore è evidente, fu evidente, ma detto ciò, se fu anche un crimine, lo sapremo.
Un modo di fare che sembra ripetersi all'infinito e che continueremo insieme a te, Davide, a mettere in evidenza. La rassegna stampa per oggi finisce qui, l'appuntamento è a domattina 7:10. Buona giornata, Davide.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Andiamo dal nostro Francesco Del Sio, come sempre il venerdì a quest'ora, per la sua scossa. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Barbara, buongiorno Luigi, eccoci.
Buongiorno, buongiorno Francesco. Allora, questa mattina la scossa è dedicata ad un argomento che sicuramente tocca molti di noi, poi forse noi italiani più di altri popoli europei. Stiamo parlando delle automobili e della decisione del Parlamento europeo, siamo ancora agli inizi, ma insomma, di vietare la vendita di auto a benzina, diesel e GPL dal 2035. Allora, partiamo da qui, intanto il tuo commento, Francesco.
Ma è una decisione che ha scatenato un putiferio, e questo è, se vuoi, molto italiano, perché è una decisione largamente attesa. Fa parte di una strategia della Commissione europea, ovvero quello di abbattere a zero le nuove emissioni inquinanti entro il 2050. Per arrivare a questo obiettivo ambiziosissimo, l'Unione Europea ha puntato, tra gli altri, il settore dell'automotive, appunto, ha stabilito un divieto piuttosto rigoroso, quello di produrre e commercializzare veicoli termici, quindi diesel, come sappiamo, GPL, ma anche ibridi, entro il 2035. Il problema è che l'Italia ha un'industria dell'automotive molto forte e questa industria non ha affrontato per tempo la transizione verso un'energia pulita. In sostanza siamo in ritardo tecnologico notevole, e questo ritardo rischierà di pagarlo appunto l'industria italiana dell'automotive e i suoi lavoratori. ANFIA, l'associazione nazionale che raggruppa i produttori di autoveicoli, ha lanciato in questi giorni un allarme: 70.000 posti di lavoro a rischio, ed è un allarme in realtà condiviso poi dall'Unione Industriale di Torino, insomma da tutti gli operatori del settore. Un bel problema per il sistema Italia.
E tra l'altro parlavi di questo ritardo tecnologico, secondo te c'è la possibilità che possa anche aumentare, visto che da quando è stata dichiarata, ecco, questa data 2035, in molti si sono opposti e in molti in realtà hanno anche richiesto la possibilità di ritardare e di arrivare al 2040, una possibilità secondo te concreta?
Ecco, esatto Stefania, questo è il punto. La decisione non è definitiva, il Parlamento europeo ha approvato questa misura, ma dovrà confrontarsi nelle prossime settimane con il Consiglio. Il Consiglio europeo raggruppa gli Stati membri, e gli Stati membri, tra cui l'Italia ma anche la Francia, stanno già affilando le armi per spuntare delle modifiche. Una prima modifica possibile è quella che hai detto tu, cioè di spostare ancora un po' più in là questo termine, per esempio al 2040. Una seconda modifica possibile è quella di consentire di produrre e vendere anche veicoli ibridi, che sono oggi molto più diffusi rispetto ai veicoli elettrici e che consentirebbe di evitare la strozzatura delle stazioni di ricarica elettriche ancora molto scarse in Italia, come in tutti i paesi in realtà dell'Europa, del Mediterraneo. Queste sono due modifiche possibili. Si scatenerà una guerra da questo punto di vista nei prossimi mesi, sapendo che l'obiettivo della Commissione europea di Ursula von der Leyen è giusto e sacrosanto, ma che, come dire, anche a causa della scarsa capacità dell'industria italiana di vedere al futuro, in realtà vanno trovati degli opportuni aggiustamenti, altrimenti rischiamo davvero un bagno di sangue.
Francesco, abbiamo ancora un minuto, però ci tengo a chiederti questo. Parlavi giustamente di poche colonnine di ricarica delle auto elettriche. Mi viene da supporre che da qui ai prossimi 13 anni ci sia un gran costruire in questo senso. Bisogna portare l'elettricità molta di più nelle città per alimentare queste auto.
È proprio così, bisogna portarla in città, le colonnine elettriche in città, bisogna portarle nelle autostrade, perché altrimenti non potremo fare viaggi di lunga percorrenza con le nostre auto. Ci vogliono molti investimenti pubblici, sono investimenti peraltro previsti nel cosiddetto PNRR, bisogna però metterli a terra e realizzarli. C'è però un dato ultimo che dobbiamo segnalarci. L'industria dell'automotive elettrico non è uguale all'industria dei motori termici che conosciamo, ovvero si calcola che sia un'industria, quella delle automobili elettriche, che ha bisogno del 30% in meno di forza lavoro. Tradotto vuol dire che comunque vada ci saranno molte meno persone di oggi in Italia impiegate nel settore dell'automotive. Quindi bisognerà riconvertire, bisognerà creare nuove opportunità di lavoro.
Ed è sempre il solito dilemma, insomma, progredire a livello tecnologico, non solo, e poi però parlare di posti di lavoro. Francesco, la scossa torna venerdì prossimo, torneremo a ragionare insieme a te come facciamo ogni venerdì mattina. Intanto buona settimana, Francesco.
Grazie, buona scossa a tutti. Grazie. Ciao.
Torna a trovarci come sempre a quest'ora, il venerdì mattina. Roberto Arditi, buongiorno.
Buongiorno Barbara, la mia voce è un po'...
È l'aria condizionata, Roberto, esatto. Ti ha fregato.
Draghi ti vede, tra l'altro.
E controlla la temperatura che tu tieni in ufficio, soprattutto, e in casa. Senti,
del mio meglio.
L'abbiamo anticipato prima, ci occupiamo questa volta di cronaca nera con un duplice omicidio o duplice femminicidio, se vogliamo, a Vicenza, dove un bosniaco di 42 anni ha ucciso prima la compagna e poi l'ex moglie, eppure in più di un'occasione aveva telefonato e aveva detto: sono cambiato, sono diverso, mai dare una seconda chance.
Ecco, questo è proprio il tema. Io vorrei leggervi le parole della sorella di Lidia. Lidia è morta, così come è morta Gabriela, che era la nuova compagna dell'assassino, che si chiamava Zlatan. Anche Gabriele è morta, ma anche Gabriela aveva lasciato per le stesse ragioni quest'uomo violento. La sorella invece di Lidia dice così, leggo testualmente: mia sorella sapeva che lui la seguiva, lo aveva visto più volte, sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato, cioè quel giorno dell'uccisione di Lidia. Conoscevamo la situazione e anche la polizia sapeva. Vado avanti. Io non ce l'ho, dice Sania, con la polizia. In Italia purtroppo la legge è così. Sapevamo però che quell'uomo aveva le armi, anche dei coltelli, con i quali voleva colpire mia sorella. Lo avevamo detto ai poliziotti e secondo me tutto l'esplosivo che aveva in macchina era per noi. Già, perché in questa vicenda ci sono anche delle bombe a mano che sono state lanciate fortunatamente senza colpire nessuno negli ultimi minuti, che sono in questo momento oggetto di una ricostruzione da parte delle forze dell'ordine. Ma nel frattempo Gabriele è morta, Lidia è morta e anche Zlatan, l'assassino, è morto. Che cosa voglio dire? Voglio dire che quando Lidia denuncia, dopo un lungo periodo di maltrattamenti, anche con violenze molto forti, il suo ex compagno e lo fa arrestare, siamo, se non ho capito male, nel 2019. L'uomo viene arrestato e gli vengono imposte anche poi con sentenza delle disposizioni di allontanamento, di tenersi lontano dalla persona. Ma il periodo tra carcere e misure di questo genere è un periodo relativamente breve, che si conta in un numero di mesi. E nel 2021 le cose ricominciano come prima, nonostante Zlatan in mille occasioni abbia promesso falsamente di avere capito i suoi errori e di essersi rimesso sulla giusta strada. E questo è il punto della seconda chance. Naturalmente questo riguarda anche il comportamento, per esempio, della nuova compagna Gabriela, che nonostante la presenza di tutto questo e la consapevolezza di tutto questo, accende una relazione. Però noi abbiamo da un lato un principio fondamentale in democrazia: il carcere ha una finalità rieducativa e dobbiamo utilizzarlo in quel modo, lo dice anche la nostra Costituzione. Però dall'altra parte è anche vero che probabilmente dobbiamo rivedere i tempi, perché quando una persona commette atti così gravi, beh, diciamo uno dei principi di prudenza è che noi dobbiamo prendere atto che per un tempo più lungo di qualche mese questa persona deve essere messa in condizione di non nuocere. E questo è uno dei drammi del nostro, difficili da risolvere, sia chiaro, del nostro sistema, che diciamo così tende a credere in molti passaggi alla buona volontà delle persone che annunciano un cambiamento di atteggiamento che è più verbale che nei fatti, e poi finisce in qualche caso, per fortuna non sempre, ci mancherebbe, ma in casi che sono purtroppo numerosi, in una doppia, forse anche triplice volendo, tragedia come quella che è accaduta pochi giorni fa in provincia di Vicenza.
E speriamo di non dover più sentire parole anche un po' di rassegnazione come quelle che tu hai riportato questa mattina in diretta, parole pronunciate dalla sorella della vittima. Roberto, grazie per essere stato questa mattina in diretta con noi, ti ritroviamo puntuale venerdì prossimo.
Un saluto a tutti.
Arriva il Don Antonio Mazzi, buongiorno Don.
Quale dite che il cane ha quattro zampe ma non può andare contemporaneamente su due strade? Puntini, tanto meno noi.
Quindi dobbiamo sceglierne una, cioè questo è il messaggio, scegliamo la nostra strada oppure no?
Scegliamo una strada e che sia una strada buona.
E speriamo.
Questa è la speranza. Ce l'auguriamo almeno.
Grazie a Don Antonio Mazzi.
Ciao.
Un abbraccio al Don.
Giletti 102.5.
E allora grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5. Bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli. Bentornato. Lo diamo anche a Massimo Giletti. Come stai, Massimo? Buongiorno.
Si sta bene. Aria pura.
A livello di zucche.
Poche polemiche ci sono anche.
Ti prego, non svenire anche qui perché non saprei come comportarmi.
Abbiamo fatto il corso di primo soccorso.
Beh, poi voi due, dopo la notte brava che avete fatto con Radio Z. A che ora siete andati a letto?
Ma più o meno mezz'ora fa, insomma.
Quindi è una diretta, avete fatto una one
così,
stop.
È giusto così, la generazione Z fa anche questi orari e non ha problemi.
Buongiorno
a tutti. Allora, avremo modo di parlare questa mattina, Massimo, della tua trasferta a Mosca. Domenica sera non è l'arena, è andato in onda da lì, da pochi istanti, anzi pochi passi dalla Piazza Rossa. Le polemiche, neanche a dirlo, ma sono state
molte. È normale
molte.
Che ci siano polemiche. Chi sono si espone... Molte. Allora, se si espone una persona è normale che siano polemiche. Facciamo tutto sereno, tranquillo, diciamo quello che vuole il sistema e non c'è mai problema. È facile fare la trasmissione senza sollevare polemiche. Ci sono molti che le fanno, io non l'ho mai seguito questa linea. Io vado dove scateni la polemica, perché secondo me bisogna cercare di capire. È il successo di pubblico che c'è stato, non è l'arena, terza trasmissione della serata sulle reti italiane, dimostra che c'è voglia di ascoltare anche altro, non la linea normale.
Ascoltare quelli che qualcuno definirebbe i putiniani d'Italia. Partiamo da qui questa mattina, da questa lista e non solo. Stavo leggendo il titolo preciso, era la rete della propaganda di Putin in Italia, influencer, opinionisti dai social ai giornali. Avremo modo di parlarne insieme a voi come sempre allo 02 25 15 15, perché la domanda è: ma questi putiniani non è che stiamo dando loro forse un po' troppa importanza? Forse questo rischio c'è. Valentina Iannicelli, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buon venerdì.
Grazie anche a tutta la squadra tecnica che ci segue, Stefania Iodice, tra poco un super ospite.
300 secondi con
Mario Giordano.
Buongiorno direttore.
Buongiorno a tutti, un abbraccio grande, forte a un giornalista che ammiro, stimo, al di là di tutti i barbogi e i tromboni che danno lezioni e salgono in cattedra. Un grande abbraccio.
Sarebbe Marco. Luigi Santarelli,
stava
ovviamente
parlando di me, direttore.
Anche a Luigi Santarelli, diciamo Massimo, permettimi di dartelo qua pubblicamente come te l'ho dato in privato.
Grazie.
Con grande stima e affetto.
Grazie Mario. Ecco, che cosa sta succedendo in questo paese? Cioè, la sottile linea rossa tra la parola propaganda e la parola invece essere dissenziente, avere opinioni diverse. Cioè, chi è che stabilisce? C'è un ministero della verità che deve dire quella che è la verità, non si può più dissentire?
Io sono fortemente preoccupato perché non ce ne siamo accorti, ma questi 2 anni e mezzo, prima l'emergenza sanitaria e poi l'emergenza guerra, secondo me ci stanno portando fortemente verso questa direzione. Quando si leggono le liste di proscrizione, quando si viene messi nelle liste per quello che si pensa, non per le falsità, quanto si usa anche lo strumento della fake news per bollare come fake news tutto quello che va di fuori dallo strumento, dalla retorica del potere, del palazzo, secondo me si è una china pericolosa. Pericolosa per chi fa informazione, ma pericolosa anche per chi ascolta, perché è vero che c'è la propaganda russa, la propaganda di guerra, la propaganda delle guerre, c'è propaganda, ma c'è anche la propaganda del potere. Quando si sente dire in televisione che il successo italiano si mette un tetto al prezzo del gas e si fa credere alle famiglie che ci sarà un tetto al prezzo del gas, quando si sa benissimo che il tetto al prezzo del gas non ci sarà, io dico attenzione, perché in questo clima poi c'è una propaganda del potere che bolla come fake news, come bufala, come demonizza ogni pensiero che va contro il potere. E questo secondo me è molto pericoloso per noi, ma anche per tutti quelli che ci ascoltano.
Ecco, ma come mai succede? Perché andando dentro questo calderone, no, della lista di proscrizione nei confronti di questi 4, 5, 6 personaggi minori di cui nessuno conosce nulla, se non di Orsini, diciamo, che è stato portato in molte televisioni anche da me, noi abbiamo davanti il sottosegretario Gabrielli che dice: non è mai stata fatta nessuna lista. Il Copasir con Urso dice: non c'è una lista, c'è una relazione. E allora che hanno fatto? I nomi e i cognomi chi li ha fatti? Perché se però, escono, chi li ha fatti?
Massimo, lì la questione è molto semplice. Il Corriere della Sera, importantissimo quotidiano, più importante quotidiano d'Italia, scrive che c'è con 2 autorevolissime colleghe, scrive che c'è un'indagine del Copasir, quindi che relaziona dei servizi segreti che relazionano il Copasir con questi nomi. I casi sono 2. O questa indagine c'è, e quindi significa che i servizi segreti stanno indagando delle persone in base alle loro opinioni, oppure questa indagine non c'è, e quindi la grande fake news è quella del Corriere. Ora, siccome io ho grande stima del Corriere della Sera,
appunto,
ho grande
perché
stima delle 2 colleghe, credo che quella lista ci sia e che quindi le smentite fanno parte di quella costruzione del potere di cui dicevamo prima, di cui secondo me noi dobbiamo preoccuparci.
Posso farti una domanda però diversa? Cioè, molto spesso noi siamo vecchi di, no? Sappiamo, sì, che i servizi spesso utilizzano un metodo abbastanza arcaico, no? Storico, cioè darti una notizia per farla uscire. E nella sua pochezza, no? In quella lista veramente ridicola, con dei nomi ridicoli,
sì,
distruggi la notizia in sé. Ora, io non credo, cioè il Corriere ha fatto il suo lavoro, se esiste questa situazione, esiste, perché a Sarzanini, cioè, una donna, sì, di grande storia, insomma. Ecco, a chi giova però che qualcuno le ha data? Perché io vorrei capire chi la, perché non esiste, quando si dice non esiste una lista, e allora ce la si è inventata. Primo, non credo a questo. Quindi vorrei capire chi ha fatto questa lista e soprattutto chi ha dato l'ordine, come giusto che sia, perché i servizi dipendono dal governo. Qualcuno gli ha detto: fate un elenco, fate un'analisi su questi soggetti, che poi li avete visti. Ma chi dice? Cioè, una robetta, veramente.
Questo è da capire, e forse si arriverà a capirlo. Io spero che si possa arrivare, anche se molto spesso queste vicende qua, proprio perché siamo vecchi, abbiamo visto che poi si insabbiano e non si capisce nulla. Però secondo me quello che è più grave è quello che questa vicenda qua si inserisce in un filone. Non dimentichiamo che il Copasir fino al giorno andava a caccia delle spie russe in redazione, come se ci fosse un problema. La politica che guarda,
è stato convocato direttore generale della RAI, anche, no? O sbaglio?
È un fatto grave. Guarda che questo viene, io lo metto in fila, a 2 anni in cui si veniva demonizzati.
Ma io stesso, Mario, io e te siamo stati, non solo, altri colleghi. Cioè, quello che mi preoccupa è che chi ha una visione diversa da 2 anni a questa parte, oppure cerca di capire delle cose, per esempio quando abbiamo fatto le battaglie sulle mascherine, il famoso periodo in cui abbiamo importato dalla Cina 1.200.000.000 di mascherine,
e ti ricordi la fatica a parlarne, proprio per questo
eravamo solo in 2 a parlarne, 3.
E quando si parlava dei medici che fanno le cure domiciliari, Quanta fatica c'era a parlare dei medici.
Ecco, ma allora che cosa sta succedendo? Perché è questo che mi preoccupa di più. Poi guarda che Santarelli la pensa diversamente da noi due.
Non so, io so che tante persone, ma forse perché non si rendono conto ancora abbastanza chiaramente del pericolo che stiamo vivendo, perché la tentazione di avere un'informazione uniformata al potere è la tentazione che c'è sempre stata, no? Tu lo sai bene.
Un ministero della verità esiste, no? Quella di Stato e deve essere quella, punto.
Da non avere voce in silenzio. Purtroppo noi usciamo da 2 anni e mezzo in cui emergenze reali che ci sono hanno favorito moltissimo questa imposizione, e quindi stiamo andare a un'accelerazione in questa direzione.
Poi qualcuno mi spiegherà, Mario, cosa vuol dire fare propaganda. Cioè, qualcuno può pensare che uno vada intervista una persona e ti dica sì sì, ha ragione totalmente lei. Tu ascolti la sua verità.
Viviamo in un paese in cui le conferenze stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri si chiudono con i giornalisti che applaudono. Tu le hai sentite come me le domande che vengono fatte alle conferenze stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri? Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha detto, ripeto, l'altro giorno, successo italiano il tetto al prezzo del gas, che non c'è e probabilmente, molto probabilmente, non ci sarà mai. Allora, se parliamo di propaganda, è giustissimo la propaganda. Ma attenzione alla propaganda che viene fatta anche qua.
Luigi.
Allora, secondo me c'è un tema di ne parlavamo fuori onda, forse stiamo ingigantendo un po' la cosa. Uno non vuole sottovalutare, qui abbiamo parlato di minaccia all'informazione, dello Stato che vuole. Allora, secondo me forse stiamo un po' esagerando, come anche era un'esagerazione, su questo siamo d'accordo tutti, la lista di queste persone. Cioè, secondo me stiamo parlando del nulla. Quanta influenza potranno avere questi putiniani in Italia? La domanda
la domanda che faccio è: perché chi pensa a una visione diversa da Santoro, da altri, deve essere attaccato e definito putiniano?
Io lo ribadisco, non è così.
Putin è lontano da me 100 miliardi di chilometri. Io sarò sempre. Ricordo a tutti che Berlinguer, partito comunista, quando tornò di qua, dopo un viaggio all'est, disse: io preferisco la NATO, stare sotto l'ombrellone della NATO protettivo, ma non abbiamo bisogno, io, Mario e tanti altri, di ribadirlo che preferiamo la libertà, ma bisogna stare attenti però alla gestione della libertà, perché la propaganda la fanno i russi e la fanno gli americani, punto, la facciamo anche noi, chiunque fa la informazione è un'altra cosa, devi andare a cercare la verità, è una cosa diversa. Ma stiamo attenti, perché noi occidentali non è che siamo i più bravi, i più belli del mondo, di cose ne abbiamo fatte anche noi.
La nostra, però, Massimo, ne abbiamo combinate un sacco, però la nostra superiorità, il motivo per cui io e te siamo orgogliosi di vivere e di lavorare in Occidente, è che c'è garantita questa libertà.
Ma certo!
Quando questa libertà viene messa in qualche modo in discussione, e allora bisogna preoccuparsi, lanciare qualche campanello d'allarme. Secondo me questo è fondamentale, lo ripeto, ma non è fondamentale per me, per te, è fondamentale perché arrivino poi tutte le informazioni. Guarda che questo concetto di paura ha fatto sì, ritorno all'esempio del periodo della pandemia, che alcuni medici di base che facevano cure domiciliari avevano paura di dire la loro esperienza, la verità. E quando si semina questo concetto di terrore, di paura, secondo me si è su una china pericolosa che mette in discussione proprio quelli che sono i nostri principi. Non è possibile che noi, per salvare la democrazia e la libertà, limitiamo la democrazia e la libertà, perché dobbiamo vincere difendendo quelli che sono i nostri valori.
Poi ci ho detto, che adesso dobbiamo andare in pubblicità, Luigi, ci ho detto, uno come il professor Rossini in Russia non verrebbe ospitato. Quindi io per primo,
massimo rispetto, non credo che lo conosca nessuno. Cioè,
ma perché è una posizione diversa. In Russia c'è un canale unico, ma non è che dobbiamo dirlo tutte le volte che qui c'è una grande libertà. Però la storia dei paesi va capita. Non vuol dire giustificare quello che stanno facendo. Perché quello che stanno facendo, quando entri in una nazione sovrana, è orribile. È orribile e non è accettabile risolvere una questione diplomatica con le armi. Non esiste. Però per 8 anni noi abbiamo fatto finta che i trattati di Minsk fossero una cosetta. Firmata, sottoscritta, non gli abbiamo mai dato una risposta. E allora abbiamo qualche colpa. Cioè, dire che abbiamo qualche colpa noi occidentali è un problema. Io non voglio che questo paese crolli, l'economia venga devastata per colpa di una guerra. Non lo voglio.
Ringraziamo per essere stato con noi questa mattina intanto il direttore Mario Giordano.
Ciao Mario.
Grazie a voi, grazie. Ciao Mario. Ciao Luigi. Ciao.
non è che forse il rischio è questo, cioè di dare troppa importanza a questi famosi putiniani che magari sono persone che vanno in televisione e dicono la loro, pazienza, quanta opinione vuoi che smuovano? Sono davvero un rischio
io
così
grande.
Io
non voglio che la guerra vada avanti, punto, tutto qua. Perché sta distruggendo l'economia di un mondo. 2 anni di pandemia, ma la gente non riesce. Vedrai cosa succederà in autunno, vedrai. Giletti, Orsini, Santoro, 3 esemplari che spero si trasferiscano a Mosca. Vedete, questa è la libertà.
Questo è un messaggio che ci hanno inviato.
No, ma anche qui Giletti è come se lei giustificasse i nazisti. Ma io non giustifico nessuno. Chi entra in un paese sovrano fa un'azione criminale. Ma quante volte lo devo dire? Ma se non vediamo quello che è successo prima è troppo facile. Quando noi siamo entrati in Libia e abbiamo bombardato la Libia, abbiamo ammazzato centinaia di persone civili, normali, abbiamo permesso che Gheddafi venisse ammazzato senza processi, questo si dimentica. Quando siamo entrati in Iraq, 800 missili in una notte in Iraq, dicendo che c'erano le armi letali di massa che non sono state mai trovate, eravamo noi occidentali. Quando abbiamo bombardato Belgrado per la questione del Kosovo, anche lì si difendeva una minoranza, d'accordo, ma quando fa comodo a noi la guerra, noi occidentali siamo tranquilli e sereni. Questo sto dicendo, che non c'è una uniformità di pensiero. La guerra è merda ovunque, per usare le parole sallustiane, è merda la guerra. Non è che la guerra va bene se la facciamo noi occidentali, vabbè. Perché allora, se noi avessimo questa idea, avremmo dovuto fermare i russi quando massacravano la popolazione in Siria o in Cecenia, e invece siamo stati zitti, perché tanto quelli erano, non c'entra niente. Adesso siamo preoccupati, facciamo tutta sta roba perché lì passa il gas e il gas interessa a noi. Ecco la verità, la vera ipocrisia. Mi spiace che qualcuno o molti non lo vogliano capire. Io combatto per una libertà di opinioni. Poi ognuno può dire la sua, io la vedo così, e qual è il problema? Non posso vederla così. Amen.
Per rispondere a Massimo Giletti o parlare con lui, chiamatelo 02 25 15 15 come ha fatto Alberto da Milano. Buongiorno.
Buongiorno a voi, a RTL anche mia.
Grazie. Buongiorno, Alberto.
Prego.
Ciao Massimo.
Buongiorno,
Tanto
buongiorno.
Ben ripreso.
Grazie.
Sei sempre uno che ci mette la faccia e il naso.
Grazie.
E questo ti fa onore.
Grazie mille. Poi, per carità, si può avere visioni diverse. Ma intanto, se chiudiamo il dialogo, questa guerra non finisce più e l'economia italiana, non solo quella russa, sarà drammaticamente, avrà uno sviluppo pessimo, e a rimettercela è la gente comune, perché i ricchi stanno sempre bene, non vi preoccupate, i ricchi e la politica non hanno problemi perché il mensile gli arriva sempre.
Assolutamente d'accordo. Guarda, io lavoro per una società che si occupa di logistica e trasporti e vedo dei rincari che la gente, diciamo, comune non ha modo di vedere. Quando un container in import dalla Cina ti costa 15 volte tanto e tu ancora non vedi il prezzo aumentato sullo scaffale, come dici te, ad autunno ci sarà un disastro.
Ma io lo sto gridando da tempo, però chi lo grida viene visto come putiniano. Ma che me frega di Putin e tutto il resto?
Esatto.
Non è quello il punto, è che questa guerra va fermata. Se noi continuiamo a inviare armi e basta, non si fermerà, si prolungherà, assolutamente si prolungherà. Si deve trovare un accordo, questa è la traccia su cui forse, non gli europei, perché la cosa che ha detto Maria Zakharova, ha detto che con gli europei non si fida tanto perché l'Europa è debole, dice una fesseria. Non stiamo vedendo che comanda solo gli americani, che decino solo gli americani. Ma no, non vedere queste cose mi sembra veramente ridicolo, no? E quello è slogan politico? È propaganda? No, dice una verità. Tant'è che il Draghi è andato da Biden e ha detto facciamola finita con questa guerra, ma non ha ottenuto granché.
Grazie Alberto, buona giornata.
Alberto, grazie.
Grazie a voi, a presto,
grazie.
Buona giornata.
Da Claudio a Marsala, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, RTL anche mia. Allora guardi, subito due precisazioni. La prima, secondo me è stata infelice la scelta di Giletti di andare in Russia, perché sostanzialmente poi al netto, diciamo, dell'imprevisto di salute che ci può stare, però credo che abbia dato troppa voce a chi lo ha anche denigrato e offeso, a mio modestissimo parere. Secondo, quello che si diceva poco fa con l'ascoltatore Alberto da Milano relativamente alla guerra, sul fatto che debba finire prima possibile, credo che non ci sia nessuno che possa dire il contrario.
però se non viene
usato. Beh, non mi sembra che sia così. Mi scusi, non mi sembra che sia così che si voglia far finire in fretta questa guerra, eh?
No, no, questa guerra deve finire, credo che...
Ma che debba finire, siamo d'accordo tutti. Esatto. Ma non mi sembra che si voglia far finire questa guerra in fretta. Se no qualcuno alzerebbe un telefono, no? Chi ha un po' più di intelligenza, anziché fare il macismo di chi ce l'ha più lungo, no? Alzi il telefono e dici, caro Biden, alza il telefono e dici, facciamo qualcosa?
Guardi.
Claudio, purtroppo ti sentiamo male. Allora, prova ad avvicinare il telefono all'orecchio e parla un po' più forte.
Telefono ce l'ho vicinissimo. Stavo dicendo semplicemente una cosa, che il signor Medved, non so se avete avuto modo di leggere le ultime dichiarazioni, ha detto palesemente che oggi l'Occidente non vuole interfare come cultura in generale.
Si sente male. Allora, dice Medvedev ha detto
odio gli occidentali. Sì, esatto.
Mi sembra che Biden qualche tempo fa, quindi molto tempo fa, ha detto Putin è un macellaio. Quindi diciamo che a livello di insulti siamo alla pari, però questo macismo di insulti, di follie, dovrebbe finire con una telefonata. Troviamoci, chiudiamo questa storia. E invece continuiamo a insultarci a distanza. Che cosa porta
qualcuno
questo?
Qualcuno potrebbe risponderti che le telefonate a Putin in realtà ci sono state come?
Sì, di chi?
Tutti i capi di Stato europei ci hanno parlato.
Ma non c'è chiaro che i Stati europei, come ha detto... non c'entrano perché il potere ce l'ha gli Stati Uniti.
Solo il presidente americano.
Ma è stato chiaramente detto nella mia trasmissione. Ora, anziché soffermarci sulle stronzate della mia intervista, sul fatto che mi abbia detto lei un marziano, e io l'ho detto potrò essere anche un marziano, eccetera, non è quello il punto. Lei dice, degli europei, che hanno firmato i trattati di Minsk con Macron e la Merkel e poi non l'hanno fatti rispettare, noi non ci fidiamo tanto perché sappiamo che poi è sempre Biden e l'America che decide. Questa è la tristezza, che noi europei fossimo un minimo orgogliosi di essere europei. 400 milioni di persone siamo.
Stai dando per scontato ciò che dica è vero, magari è quella la famosa propaganda russa, cioè a forza di ripetercelo davvero lasciamo decidere solo gli Stati Uniti o no?
Ragioniamo. Signori miei, i dati di fatto sono questi. Poi se non vogliamo vederli va bene. Poi ripeto per l'ennesima volta, Putin è putrido quando fa questo tipo di attività e decide all'improvviso di fare sfondare i confini e portare i carri armati. È una roba orribile, ma quante volte lo dobbiamo dire? Ci ho detto, sono passati 4 mesi, qualcuno, anziché inviare solo armi, vuole alzare il telefono e portarlo a una soluzione? Madonna santa, ma quanto ci vuole a discutere di sta roba qua?
02 25 15 15, questo è il numero, tra poco anche i vostri messaggi. Corrado, da Verona, buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno e complimenti.
Buongiorno.
E RTL è anche mia, naturalmente.
Grazie. Prego.
E niente, Massimo, io confermo quello che pensi tu, che c'è un pensiero unico in cui tutti si devono allineare, e questo è fin troppo evidente, anche perché dai tempi, se mi ricordo, dei Novax, per esempio, se uno chiedeva cosa c'è dentro il vaccino, era considerato un Novax, se ti ricordi. Adesso adesso se uno va a ricerca delle cause del perché è successa la guerra, è considerato pro Putin. Ecco, questa mi sembra una merima minchiata, insomma, con l'informazione che c'è adesso. Cioè, anzi, come dici te, non è informazione, è propaganda.
Ma la propaganda esiste da tutte le parti. Cioè, io quello che trovo, voglio dire, la signora Desinova, che a voi non dice nulla, è la super commissaria per i diritti ucraini, è stata costretta a dimettersi da Zelensky, ha dovuto metterla fuori, perché raccontava l'esistenza di stupri che non esistevano. Esagerava gli stupri.
Sì, l'ho sentito.
Allora, benissimo, ma non è che non si dice che gli stupri non ci siano? Ci sono, poi però per propaganda li hanno aumentati. Allora, vogliamo essere un minimo razionali? Se non si capisce quello che è successo negli anni passati, non si capisce perché si è arrivati a questo punto. Questo non vuol dire giustificare una guerra che Putin ha sbagliato a fare. Ma porca miseria, possiamo ancora dire con libertà che forse noi europei abbiamo sottovalutato? Abbiamo chiuso gli occhi sulla Cecenia, abbiamo chiuso gli occhi sulla Siria, abbiamo chiuso gli occhi quando, ricordiamocelo, in Russia venivano eliminati i giornalisti che criticavano il regime. Noi facciamo affari, continuiamo a importare il gas, abbiamo chiuso gli occhi anche quando è arrivata la questione nel 2015 e c'è stata la questione Crimea, ci è andata benissimo, nessuno ha detto nulla. Allora, poi
mi sembra anche evidente che non c'è nessuna volontà di finirla questa guerra. Cioè, mi sembra non vedo dei segnali di distensione, anzi.
Quello che diceva Massimo, che forse da alcuni non dico ci sia interesse a farla continuare.
Ma gli europei, Draghi e Macron, stanno cercando di spingere, dobbiamo darne atto, Biden a arrivare a quello che deve fare. È andato Biden a parlare con Draghi. Draghi gliel'ha detto in modo chiaro. E Draghi non parlava per l'Italia, parlava per Macron e l'Europa. Però non c'è la forza di andare là.
Ha detto parlatevi voi due.
E però nessuno si parla. La stessa cosa ha detto la Cina. La Cina ha detto chi ha provocato il caos lo deve risolvere.
Corrado, grazie, buona
ciao,
giornata.
Grazie Corrado.
Ciao, complimenti ancora, ciao.
Ma 378.
Quello che è importante è quello che diceva Alberto prima, quando ha chiamato dicendo io lavoro nella logistica, sto vedendo i costi, dramma che succederà a settembre, non in autunno, a settembre. Questo è il problema, io tengo l'economia di questo paese, forse qualcuno meno, perché tanto sa che a fine mese gli arriva lo stipendio.
Allora, 378-378-1025, messaggi e tweet, Stefania aiutaci tu.
Ci scrivono riguardo al tema pace, si riferiscono a te Massimo, magari approfondiamo dopo la pubblicità, dice capisci che Putin non vuole la pace, parli di Biden ma la pace si fa in due, la soluzione però non è regalare un territorio a Putin.
Ronaldo, giusto dalla Versilia, buongiorno.
Sì, buongiorno, RTL 102.5 anche mia.
Buongiorno, il tuo nome è Ronaldo quindi, non Rolando.
Ronaldo come il calciatore.
Ma allora è interista.
Beh, tanta roba.
No, no.
È interista Ronaldo, quello famoso.
Quale? Vabbè, o Ronaldo ce n'è un sacco, c'è Ronaldinho, Cristiano Ronaldo e via dicendo.
Prego Ronaldo.
Senta, io volevo chiedere a Giletti che dice che Biden dovrebbe alzare il telefono e chiamare Putin, insomma, per una sorta di pace tra virgolette, ma tutti i capi di Stato vanno tutti da Putin, ma perché non si fa una task force tra virgolette e si va un po' di capi di Stato vanno da Biden e un'altra parte.
Ce l'ha detto molto chiaramente, al portavoce del ministro degli esteri domenica sera durante quella trasmissione. Ha detto in pratica che noi europei contiamo poco, quindi nonostante noi non possiamo dire le telefonate le hanno fatte tutti Macron, Putin le ha fatte Macron, Scholz, le ha fatte Draghi. Evidentemente lui aspetta la telefonata dagli Stati Uniti. Poi è giusto che sia Biden a chiamare Putin? Questo è un altro paio di maniche. Io non dico nulla, dico solo che noi europei contiamo poco, punto e basta.
Vabbè, quella è un'altra cosa.
Però, è grave però.
Sì, sì, diciamo che se nessuno si impegna anche per questo. E poi c'è di mezzo anche l'Ucraina, perché la pace sul piano Biden, però bisogna vedere anche l'Ucraina a che prezzo gli sta bene la pace, perché...
Sì, ma io le dico solo questo, visto che mi arrivano anche altri messaggi eccetera, questa storia purtroppo temo si poteva fermare. Quello che non riesco a far capire a chi ci segue ogni tanto, che questa guerra poteva farsi e poteva non farsi, perché qualcuno dice se gli davamo il Donbass lui si poteva prendere tutto il resto. Questo non lo possiamo sapere, però se tu fai un patto e scrivi un patto e lo sottoscrivi con Merkel eccetera sul Donbass, che doveva diventare una zona come la Val d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia, rimanendo in Ucraina, quel patto lo devi far rispettare Macron e Merkel ed Europa. Non l'hai fatto e quello a un certo punto, sbagliando, lo ribadiamo per la centesima volta, ha buttato dentro, non senza avvisare prima, ha buttato nei carri armati. Punto. Come se ne esce? Continuiamo a chi chiama, a chi non chiama, mi sembra, mentre muoiono migliaia, ma sa quante migliaia di morti ci sono? Ma saremo a 80.000 morti.
È quello il problema, però qualcuno
qualche telefonata in più si potrebbe fare, no?
Certo,
anziché pensare chiamo io, chiami tu. Dai.
Certo, però se si pensa che Biden deve alzare il telefono, qualcuno dovrebbe fare pressione anche su Biden per trovare questa sorta di pace.
Ma insomma, provato, Draghi è andato, Draghi è andato, l'ha detto in modo chiaro Draghi a Biden, evidentemente Biden ha altri obiettivi.
Ma grazie, non, Ronaldo, se, ci salutiamo.
Sì, certo, se non erro è l'unico che c'è stato però da Biden.
Ci sono telefonate però, continue. Il problema è che se la devono risolvere russi e americani. Questo è un passaggio assoluto, l'hanno detto pure i cinesi, quindi non come scrive qui qualcuno, dice Giletti, sono i russi che dicono così, no, insomma, i russi dicono quel che vogliono. Io spero che ognuno di noi ragioni con la propria testa, non con quella visione degli altri. Questo è l'obiettivo, ragionare con la nostra testa, non con quella degli altri.
Ronaldo, grazie. Andiamo a Bergamo, ci aspetta Indrid. Ciao, buongiorno.
Ciao.
Eccoti, ben trovato. Dici un po' la tua.
RTL, RTL anche mio.
Grazie.
Mi piace Giletti perché tutte le cose che dice è tutto vero.
Vai, perfetto.
Beh, non sarà tutto vero sempre.
No, no, ma la
cerchiamo
cosa...
di ragionare però almeno, non di aggredirci, insultarci.
La verità è vedere se tutte le cose, se parla uno che ha potere, ha tutto sempre ragione. Se parla uno che non ha niente, non ha mai ragione. È tutto lì.
Questa è un'altra verità, purtroppo.
E dopo a vedere, le guerre, come dice te, è una merda per tutto il mondo. Però mi dispiace anche per l'Ucraina, per tutto il mondo. Però a vedere solo in Ucraina che si parla, le messe insieme l'Europa, l'America per l'Ucraina. Però a vedere i paesi arabi, che sono 50 guerre nel mondo, nessuno non parla.
Certo, come no? È quello che ho sempre detto, noi abbiamo sempre chiuso gli occhi. Su questa li apriamo perché intanto è vicina, ma soprattutto perché c'è di mezzo il gas, c'è di mezzo l'economia. È l'economia che fa parlare delle guerre, ma o far fare cosa, le guerre.
Sì, ma la cosa, se questa guerra la faceva sempre l'Italia con un paese, lo mangiavano vivo. Però la fa la Russia, che ha la potenza nucleare, non gli fanno niente.
Grazie per averci parlato, buona giornata.
Ciao.
Diamo uno sguardo ai messaggi, SMS, sì, WhatsApp e tweet. Il numero lo conoscete, è il 378-378-1025. Poi torniamo al telefono.
Ci scrivono: sono Matteo da Milano. Il problema per quanto riguarda la guerra è sempre l'interesse economico a discapito del bene sociale. Poi ancora ci scrivono: la Russia fa quello che vuole e non vuol sentire ragioni. Sequestra, nazionalizza grano, gas. Non dobbiamo lasciare agli ucraini una resa incondizionata.
Questo è stato il tema. È il tema. Ma certamente no, però non mi vorrei trovare, spero tra qualche mese, ma il più presto possibile, con la partenza, cioè che il Donbass finisce nelle mani di questi signori dopo che hanno distrutto tutto il paese, gran parte di quei territori. Cioè non si riesce a capire che se ci sono dei patti, questi patti firmati vanno rispettati. Punto e basta. Tutto il resto è discutibile o quant'altro, allora non li firmi i patti. Se tu firmi dei patti li devi far rispettare. E se dopo anni di guerra, perché in quei territori, quello, ecco, una cosa che capisci andando in Russia bene, parlando con la gente normale come te, Luigi, gente che vive di lavoro, cioè non è inserita nel meccanismo del potere, tutti ti dicono, però voi non capite una cosa, sta guerra per noi è iniziata 8 anni fa, cioè i nostri morti filorussi erano ammazzati 8 anni fa, i nostri bambini sono morti 8 anni fa, noi non lo capivamo. Non lo vedevamo, facevamo finta di non vederlo. Oggi questa guerra distrugge tutto. Quindi è inaccettabile sempre. Però loro hanno questa forza nella loro mente. Dopodiché sono tutti mischiati, cugini, parenti, cognati. Cioè Ucraina e Russia sono la stessa cosa sostanzialmente. Lo sanno, il dolore c'è. Poi purtroppo sono nelle mani del potere, anche loro devono star lì. Però quello... per cui non dobbiamo mai abbassare e cercare di far la pace, tentare tutte le strade, non solo quelle di mandare le armi.
Anche questo tema, insomma, sicuramente dibattuto. Abbiamo ancora 60 secondi, Davide, da Firenze per te, velocissimo, vai.
Sì, buongiorno a voi, buongiorno al dottor Giletti e RTL anche mia.
Grazie, vai.
No, io mi volevo soffermare anche sulle parole del dottor Giletti che ha detto prima, il capitalismo che negli anni... ha ammazzato e ammazzerà ancora di più la nostra economia. Io sono della Basilicata originario, abbiamo bloccato, abbiamo pagato gli agricoltori per non coltivare i terreni preziosi, l'orzo, certo. E siamo andati a finanziare aziende in Ucraina e oggi ne paghiamo le conseguenze a livello energetico, a livello del grano, a livello di tutto. Quindi,
ma nella sua Basilicata lo stoccaggio del gas avrebbe dovuto essere in mano ai russi. cioè una cosa strategica italiana. Adesso sono subentrati gli americani, cioè a qualcosa torna sempre in economia, purtroppo. L'1% del mondo consuma quanto il 99%. Abbiamo sbagliato, è ora di riconoscere che questo sistema ha sbagliato, il capitalismo globale, questa crisi, ha sbagliato, abbiamo sbagliato, lo dobbiamo dire.
Ma insomma, anche qui potremmo parlarne, insomma, non è sempre sì o no, secondo me. Ma non è questa la sede. Davide, ti salutiamo. Non è, insomma, in tema con la puntata, ma la chiusura la dedichiamo alla cosa che stavi dicendo in apertura di disco sulla questione capitalismo e fallimento. Ne abbiamo parlato molto durante la canzone.
No, io ti dico, il mondo occidentale è fallito. Per me la visione economica del mondo occidentale è fallita. Ho una visione. Quando l'1% del mondo consuma quanto il 99%, vuol dire che c'è qualcosa che non va.
Il problema è che noi iniziamo a fare questo ragionamento solo quando siamo in difficoltà, perché noi che fino adesso siamo stati in quell'1% siamo stati molto bene.
Sì, però chi sta nell'1% dovrebbe interessarsi anche dell'altra parte del mondo.
Ma siamo d'accordo.
Perché prima o poi l'altra parte del mondo si incazza.
Ma noi iniziamo a interessarcene solo ora che vediamo che forse potremo andare in difficoltà anche noi. Prima ci andava bene.
Ma noi siamo già in grande difficoltà, facciamo finta di non accorgercene, però siamo in difficoltà. Purtroppo poi uno se le segna queste cose, andiamo a vedere cosa succede tra 3 mesi, se la guerra non finisce. Andiamo. Cioè, chi ha interesse a indebolire l'Europa? Qualcuno ce l'ha. Forse conviene a qualcuno di indebolire l'Europa e indebolire la Russia, a qualcuno forse inconviene.
E stiamo parlando degli Stati Uniti.
Solo che una differenza è che i russi hanno le loro colpe gigantesche, perché sono loro che hanno portato questa situazione, la colpa è solo loro di essere caduti in questa situazione, ecco. Ma noi europei non ci accorgiamo, facciamo finta di niente, vedremo.
Allora chiudiamo in questo modo la puntata di oggi, ma
un paese che ha salari così bassi, che dà salari altro così che, bassi ha un problema di base. Non puoi dare alla gente pochi euro, tant'è che si rifiuta il lavoro, perché tanto con reddito di cittadinanza, no? Poi alla fine
Semplifichiamo.
Poi ci sarà qualcuno che non ti dà più i soldi, vediamo cosa succede.
Ne riparleremo, grazie, l'appuntamento è a venerdì prossimo. Valentina Iannicelli in regia, grazie.
Grazie a voi, a venerdì prossimo.
Insieme a lei Andy Ceccarelli, a Milano Ricchi Aristarco, Pio Ingenio, Stefania Iodice, a venerdì prossimo.
Grazie a voi, a venerdì prossimo.
E grazie a Massimo Giletti.
Grazie a voi, buona giornata.